Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate e bentornati a 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. In studio Elena Mordiglia, in redazione Cora Aranci, in collegamento con noi Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno, buongiorno Vittorio, no, ti abbiamo perso per un istante.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora i nostri contatti, abbiamo i contatti della diretta, come sempre 331-6214013 per sms e telegram, diretta @radiopopolare.it invece per le mail, e poi naturalmente la nostra casella di posta elettronica per quando non siamo in studio, 37e2@radiopopolare.it, e poi la nostra pagina Facebook che potete seguire. Vittorio, di che cosa parliamo nella trasmissione di oggi?
Buongiorno a tutti e tutte, abbiamo degli argomenti molto molto importanti oggi. Cominceremo segnalando un caso internazionale, un'inchiesta realizzata da un giornalista freelance. Mentre infuriava la prima ondata del coronavirus, centinaia di migliaia di tamponi, ma forse anche molti di più, venivano esportati dall'Italia verso gli Stati Uniti. Cercheremo di capire come questo sia potuto avvenire e racconteremo eventi e particolari inediti. Poi per un momento ci allontaneremo finalmente dal coronavirus per parlare di altro. Parleremo delle terapie per i transgender, un aspetto particolare ma non meno importante della nostra sanità. Ovviamente risponderemo alle tante domande che ci fate e poi torneremo a parlare di tamponi, parlando di una petizione che è stata lanciata per calmierarne il prezzo. Ma prima di tutto voglio ricordarvi alcune cose.
Vittorio, scusa se ti interrompo, non so se mi senti, abbiamo anche forse un problemino di ritardo, abbiamo qualche problema di collegamento, non so se tu sei collegato sempre nel stesso medesimo modo con cui ci colleghiamo tutte le volte, se il tuo computer è messo in un altro posto, potrebbe esserci qualche problema di linea telefonica, quindi ti propongo... Io magari ricordo ancora i nostri...
No, sono collegato regolarmente.
D'accordo, però allo stesso ti sentiamo male, vai e vieni, per cui io butto giù la nostra telefonata e ti richiamo sempre con il metodo che utilizziamo. Ti chiamo io, così vediamo se riusciamo a connetterci un pochino meglio. Come sapete, ascoltatrici e ascoltatori, siamo connessi da remoto, per cui solo io sono in studio, Vittorio è collegato da remoto. Non sempre i collegamenti funzionano alla prima. Vittorio, sei tornato?
Pronto, mi sentite?
Sì, proviamo così, dai, facciamo un altro tentativo.
Mi sentite?
Sì, sì, sì,
prego. Adesso mi sentite meglio? Benissimo. Allora, dicevo che in tutte queste settimane l'attenzione continua a essere sui vaccini, però spiega che il problema della carenza del numero dei vaccini e del alto costo è dovuto alla privatizzazione dei brevetti. Allora, come faccio ormai da diverse puntate, io continuo a rilanciare una petizione europea, vi invito ad andarla a firmare. La petizione la potete trovare su noprofitonpandemic.eu/it, ripeto, noprofitonpandemic.eu/it, potete firmare in italiano, cioè tutte le istruzioni sono in italiano, potete firmare, ci si impiega meno di un minuto, basta avere a disposizione la carta d'identità e la richiesta all'Unione Europea di non applicare in modo rigido tutte le regole sui brevetti e di rivendicare il fatto che lì dove i vaccini e i farmaci sono il risultato di una ricerca finanziata anche dal pubblico, questi brevetti devono rimanere pubblici. Come al solito vi ricordo sempre il libro Senza Respiro, potete avere anche la versione digitale scrivendo sempre ad altreconomia.it. Prosegue l'attività dell'osservatorio coronavirus, lo sportello psicologico di ascolto per l'emergenza Covid attivata insieme al Dipartimento di Scienze Umane dell'Università Bicocca. Emergenza psicologica Covid-19 in numero chiocciolaunimib.it. Oppure potete contattarli allo 02 64 48 49 01. Prosegue anche la collaborazione con associazioni Avvocati per Niente. Per contattarli, info@avvocatiperniente.it. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina web di Medicina Democratica su 37 e 2. Intanto do anche due notizie che sono arrivate da poco. Il TAR della Regione Lombardia ha dato ragione a coloro che hanno fatto ricorso contro il rinvio dell'apertura delle medie superiori fino al 24 gennaio, decisione della Regione che obbligava i ragazzi a seguire al 100% le lezioni a casa fino al 24 di gennaio. E invece il TAR dice no, una percentuale di queste lezioni può essere fatta in presenza. In corso un altro ricorso al TAR fatto da dei medici sullo stesso tema, dove fanno presente oltretutto che questa decisione è poco seria anche da un punto di vista clinico, perché se poi i ragazzi ovviamente possono uscire, finisce che si vedono ai giardini, si vedono da altre parti, e tra l'altro tutta una serie di ricerche dimostrano che uno dei posti dove la trasmissione avviene di meno è la scuola, avviene molto di più a livello di incontri informali. L'altra notizia è che c'è un appello lanciato dai responsabili dei dipartimenti di emergenza che, temendo un'ondata ancora più forte dell'infezione, chiede alla regione di aumentare di 500 i posti letto nei dipartimenti d'emergenza. L'ultima notizia che do, prima di passare al nostro ospite, è che sulla pagina di 37.2, la pagina Facebook di 37.2, potete ascoltare e condividere la mia diretta di ieri sera su Facebook, che era tutta centrata sui vaccini, gli aspetti clinici, sanitari ed economici. Trovate tutto sulla pagina Facebook di 37.2.
Allora, Vittorio, abbiamo al telefono già i nostri ospiti. Prima di introdurli, però, ti chiedo di dare ancora una volta un'occhiata al tuo computer. Scusa, ma vai un po' e vieni, insomma, si capisce tutto, però un po' male. Per cui controlla, ad esempio, scusate, ascoltatrici e ascoltatori, queste cose, insomma, dettagli poco interessanti informatici, ma controlla, ad esempio, di non avere magari un qualche altro programma aperto sul computer che ti ruba della banda, non lo so, un altro programma con cui si parla, qualcosa che magari può rubare un po' di banda al tuo computer, perché altrimenti non mi viene in mente, non mi viene in mente altro. Andiamo a parlare del primo argomento e diamo il benvenuto al nostro primo ospite. Andiamo a parlare di un'inchiesta internazionale che riguarda i tamponi. Abbiamo in collegamento con noi il giornalista freelance Antonio Mazzeo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Vittorio.
Buongiorno. Allora, lei ha fatto alcuni, ha pubblicato alcuni articoli sul suo blog che affrontano una questione molto molto delicata. E cioè, mentre nei primi mesi della pandemia, in tutta Italia, in particolare qui da noi, a Nord Italia, non si riusciva a realizzare un numero congruo di tamponi e a elaborarli per avere ovviamente la risposta, accadeva qualcosa di molto molto strano. Io lo definirei per ora così, in una situazione di un paese in piena pandemia. Allora, che cosa accadeva?
Ma è accaduto che paradossalmente l'Unione Europea e il governo italiano nei mesi di febbraio, marzo e aprile non ritenevano utili, necessari tamponare, effettuare tamponi di massa intanto per poter tracciare le possibilità di contagio. L'amministrazione Trump negli Stati Uniti, che certamente non ha eccelso in quella che è stata la lotta al Covid-19, iniziava una vera e propria operazione di accaparramento di tamponi, cercando di creare un grande hub deposito nella prospettiva di poter effettuare tamponamenti di massa. Questo ha comportato che, in pieno accordo, direttamente Trump, il Dipartimento della Salute, il Dipartimento della Difesa e le stesse forze armate statunitensi hanno avviato vero e proprio, definiscono così, ponte aereo tra l'Italia e gli Stati Uniti per trasferire, io ho quantificato nell'arco di un mese, esattamente dal 16 marzo al 16 aprile, oltre 5 milioni di tamponi prodotti da un'azienda bresciana direttamente a Memphis, in Tennessee, per poi essere distribuiti a laboratori privati degli Stati Uniti d'America. Questa è una, a mio modesto parere, una anomalia anche nei rapporti tra Italia, Stati Uniti e NATO, ha comportato l'uso di grandi aerei da trasporto militari della US Air Force, l'aeronautica militare degli Stati Uniti, utilizzando tra l'altro come scalo di partenza la base aerea di Aviano, in provincia di Pordenone, una delle principali basi militari esistenti in territorio italiano, una base classificata NATO, data in concessione agli Stati Uniti d'America. Si è trattato pertanto del trasferimento massiccio in piena emergenza, in pieno lockdown, di 5 milioni di tamponi prodotti in Italia per il mercato privato statunitense, però utilizzando una base militare NATO, utilizzando aerei militari direttamente forniti dal Pentagono, e sinceramente resto anche un po' basito dal comportamento del governo italiano, particolarmente il ministro della difesa, che anche su una serie di interrogazioni parlamentari ancora non ha fornito una risposta per chiarire se, come, quando e perché siano stati autorizzati questi voli. Tra l'altro, come stesso dalle informazioni che ha fornito la Copan SPA di Brescia, che è l'azienda produttrice dei tamponi, si trattavano di tamponi venduti ad aziende e laboratori privati degli Stati Uniti d'America. Pertanto, cioè, una mera negoziazione legittima tra soggetti privati, che però ha visto l'intervento diretto dell'amministrazione Trump e delle forze armate statunitensi, utilizzando una base militare in territorio italiano in ambito NATO.
Vittorio. Quindi una migrazione di milioni di tamponi dall'Italia agli Stati Uniti, tamponi prodotti da un'azienda italiana. Questa azienda, la Copan, noi l'abbiamo invitata in trasmissione. E si è rifiutata di venire e ci ha inviato dei comunicati stampa. La cosa abbastanza incredibile è che nei comunicati stampa, che loro hanno fatto nel passato polemizzando con chi ha sollevato questa questione con altre modalità, scrivono: per avere risposta ai tanti interrogativi sollevati sarebbe bastato consultarci. Il contraddittorio avrebbe anche consentito di comprendere quanto il ritratto a tinte fosche che emerge dalla lettura di un articolo non sia corretto, eccetera, eccetera. Il problema è che noi li abbiamo invitati e il contraddittorio l'hanno rifiutato. Quello che scrive la Copan, che noi per correttezza di informazione leggiamo, fanno presente, va chiarito che il tampone è il solo dispositivo di prelievo del campione. Altre aziende nel mondo si occupano di produrre e commercializzare i test invece nel suo complesso, cioè i reagenti e via dicendo. Quindi dicono: noi abbiamo esportato solo tamponi, non reagenti e tutto il resto, e questi tamponi, in sostanza, loro dicono, erano già in numero sufficiente in Italia. Dicono: nelle ultime settimane, questo è un comunicato che hanno fatto il 19 marzo del 2020, quando questa cosa è venuta alla luce per la prima volta, nelle ultime settimane abbiamo consegnato agli ospedali italiani oltre 1 milione di tamponi. Dall'inizio dell'epidemia ad oggi, 19 marzo, in Italia sono stati effettuati circa 200.000 test. È evidente che in Italia i tamponi non scarseggiano, sono soggetti ad alcune restrizioni. E poi di restrizioni rispetto all'export, quindi dicono: li possiamo esportare senza problemi. Copan, continua il loro comunicato, da decenni esporta negli Stati Uniti mediante distributori che servono sia il settore pubblico che il settore privato. E continuano: il governo USA ha recentemente organizzato un ponte aereo con un cargo militare per trasportare urgentemente i nostri tamponi. E poi dicono che la quantità non è certo impressionante rispetto alla popolazione e soprattutto al numero di test che possono essere effettuati settimanalmente nei laboratori nordamericani. Ma allora si parlava di 500.000 tamponi, mentre mi pare che adesso parliamo di milioni di tamponi. E mi sembra che da quello che ci sta dicendo il nostro ospite, ma anche da quello che ammette la stessa azienda, è che il governo USA ha organizzato un ponte aereo con un cargo militare per trasportare questi tamponi. Allora qui si pone un problema anche politico. Cioè, la domanda che ci facciamo è: ma è possibile che nessuno delle nostre istituzioni sapesse assolutamente nulla? E poi, è vero che hanno esportato solo 500.000 tamponi e che quindi la fornitura in Italia non è assolutamente risentita? Ecco, chiedo al nostro ospite di approfondire questi due punti.
Sicuramente vanno aggiunti intanto alcuni dati. Io ho potuto verificare attraverso il database che è pubblico sui trasporti via marittimo che raggiungono gli Stati Uniti d'America. Beh, nel 2020 la Copan Italia ha esportato direttamente alla propria azienda controllata, la Copan Diagnostic in California negli Stati Uniti, ha fatto oltre 215 spedizioni marittime per qualcosa come 3.560 tonnellate di materiale sanitario, dove ovviamente ci sono i tamponi, ma non ci sono solo i tamponi. Vorrei anche sottolineare che in molti dei comunicati stampa ufficiali del Pentagono, di agenzie delle forze armate statunitensi, si usa sempre l'espressione in inglese testing swabs and samples, ossia tamponi per i test e forniture. Questo sarebbe il trasporto che sarebbe stato effettuato attraverso i grandi aerei cargo militari. Per cui la situazione è un po' controversa e in questo senso speriamo che ci siano anche chiarimenti più specifici. Sicuramente questa operazione è stata dipinta, narrata negli Stati Uniti d'America direttamente dal Presidente Trump come una grande operazione strategica ed è questa la cosa su cui vorrei porre la questione con molta attenzione. Cioè, paradossalmente un'amministrazione che ha dimostrato veramente incapacità ad affrontare la questione Covid, aveva già chiaro a fine febbraio, primi di marzo, che i tamponi erano fondamentali come sistema di controllo e di prevenzione per i contagi del Covid-19. Questo invece in Italia non accade, dovremo aspettare metà maggio perché si inizi a acquistare massicciamente tamponi e si ritenga la necessità di tamponare più gente possibile, anche per poter fare un tracciamento di contagi. Questo per cui anche su questo credo che bisogna chiamare l'attenzione da parte del governo italiano che deve fornire le risposte anche in questo senso. Vorrei anche dire che la Copan ha sempre affermato nei comunicati stampa di non aver avuto relazioni dirette con il governo e che pertanto il governo americano si è soltanto ha fatto un po' come tramite dei trasporti utilizzando le forze armate. Beh, io ho potuto verificare dal database del governo statunitense che la Copan, a partire dal 27 marzo del 2020, ha sottoscritto una serie di contratti direttamente con il governo statunitense, sia col Dipartimento della Sanità, sia col Dipartimento degli Interni, sia con lo stesso Dipartimento della Difesa, col Pentagono, per circa un totale di 9 milioni di dollari, a cui si aggiunge un grosso contratto firmato il 31 agosto del 2020 che ha permesso l'ampliamento della propria struttura a Porto Rico. La Copan ha un grosso stabilimento di tamponi a Porto Rico. Ebbene, il Pentagono ha finanziato 10 milioni per ampliare questa struttura con l'obiettivo di produrre produrre 172.800.000 tamponi annuali. Ecco, anche questa è una vicenda che va narrata, perché è paradossale che abbiamo delle competenze, che abbiamo anche delle capacità produttive, che soprattutto si ritiene che i tamponi siano fondamentali, e poi c'è un'assenza di investimenti in Italia in questo senso, ma al contrario c'è un trasferimento delle capacità produttive in paesi terzi.
Mi pare allora che quello che emerga sia questo. Provo a riassumere brevemente la questione, vediamo se abbiamo colto i punti fondamentali. Primo, in base alla documentazione che lei ha in mano, la via degli Stati Uniti non l'avrebbero presa unicamente 500.000 tamponi, ma un numero molto molto maggiore di tamponi. Secondo, verso gli Stati Uniti non sarebbero andati solo dei tamponi, ma anche altro materiale sanitario che non siamo in grado in questo momento di precisare. Terzo, da quanto lei dice, il governo USA non avrebbe semplicemente organizzato di sua sponte basta un ponte aereo, ma vi sarebbero dei contratti, se ho capito bene, degli accordi tra questa azienda e gli Stati Uniti. Sono giusti questi tre punti, ho capito bene?
Esattamente, esattamente. Ovviamente i contratti non sono stati firmati direttamente dalla Company Italia, ma dalla controllata al 100% in California.
Ecco, quindi questa sarebbe la situazione. A questo aggiungiamo che si pone un altro problema, invece questa volta rispetto alle nostre istituzioni. Abbiamo gli Stati Uniti che, nonostante la posizione di Trump all'inizio minimizzasse assolutamente il rischio del Covid, comunque già alla fine di febbraio si danno da fare e e contattano tutti i livelli produttivi collegati in qualche modo ad aziende americane che hanno in giro per il mondo per importare tamponi. Mentre questo avviene, in Italia siamo ancora molto molto indietro. E poi c'è da chiarire altri due aspetti, se ho capito bene. Primo, ma possibile che a livello di governo italiano non si sapesse nulla su questo tipo di situazione, a maggior ragione se è coinvolto il governo americano? E poi l'altra questione, che è molto importante, riguarda anche la regione Lombardia. Allora, qui Copan dice nei suoi comunicati: a marzo non mancavano i tamponi in Italia, mancavano altro, mancavano i reagenti ma non i tamponi. Noi però abbiamo sentito fior fior di dichiarazioni di responsabili di istituzioni da tutte le parti che dicevano che non c'era un numero sufficiente di tamponi e che dovevamo andare ad acquistare sul piano internazionale. Forse anche su questo sarebbe corretto avere una risposta. Sono questi i temi da porre a livello istituzionale?
È esattamente questi. Vorrei ricordare che tra l'altro è proprio sul legame stretto tra l'assenza di tamponi e il non avere effettuato i tamponi e l'espansione del coronavirus, dei contagi, soprattutto in Lombardia e Veneto in quella fase, c'è una richiesta di indagine. Tra l'altro c'è la procura di Brescia che ha chiesto di avocare un fascicolo proprio di indagine per dimostrare eventualmente lo stretto collegamento tra l'assenza di una campagna di prevenzione e di tamponi e l'espansione del coronavirus, soprattutto in quella fase nell'area geografica tra Lombardia e Veneto. E su questo è stata presentata una denuncia e aspettiamo anche di capire se verrà formalizzata un'inchiesta per dimostrare eventuali responsabilità contro ignoti, perché evidentemente non ha ritenuto fondamentale investire. Io vorrei ricordare però, proprio perché proprio l'ho trovato stamani, un contratto proprio per una fornitura di tamponi fatta dalla Consip, l'agenzia proprio d'urgenza, l'11 marzo del 2020, per l'acquisto di circa 400.000 tamponi a un prezzo di 880.000 euro, una procedura negoziata che è andata a un'azienda che commercializzava esattamente proprio i tamponi prodotti dalla Copan di Brescia, a dimostrazione che evidentemente perlomeno in alcuni settori in Italia c'era la percezione della necessità di rifornirsi di tamponi.
Questo perché stiamo parlando di una procedura d'urgenza, giusto?
Esattamente, fatto l'11 marzo, ovviamente l'unico partecipante è stata l'azienda commercializzante che ha fornito esattamente i prodotti della Copan, i tamponi della Copan. Questo lo dico come elemento a dimostrazione che c'era una percezione in quel momento nel nostro paese che era necessario assolutamente rifornirsi di tamponi. Tra l'altro siamo casualmente proprio a 5 giorni prima che venisse effettuato il primo volo con 500.000 tamponi dall'Italia agli Stati Uniti d'America di Aviano.
Benissimo, mi pare che abbiamo fatto un quadro molto preciso della situazione. Noi adesso dobbiamo salutare il giornalista Antonio Mazzeo, chiedendogli di rimanere però vicino al telefono, perché causa un malfunzionamento di Skype abbiamo dovuto occupare l'altra linea telefonica nella connessione con me. Quindi salutiamo il giornalista e nel frattempo, mentre Elena dalla redazione chiama il secondo interlocutore, che è esattamente un avvocato che ha presentato una esposto su questo argomento, e sentiremo che cosa ha da dirci. Quindi richiederei ad Antonio Mazzeo, oltre a salutarci, di rimanere vicino al suo telefono, perché può accadere che lo dobbiamo richiamare. Purtroppo abbiamo questo limite che non dipende da noi, e Skype abbiamo appurato che stamattina non funziona bene. Arrivederci.
L'abbiamo salutato e adesso stiamo collegandoci con il nostro prossimo ospite.
Intanto io mi permetto semplicemente di far presente che l'argomento che stiamo affrontando è di enorme rilevanza e che questa situazione potrebbe, siamo obbligati ad utilizzare il condizionale, aver prodotto anche conseguenze molto dirette sulla gestione del contrasto all'epidemia, perché è tutto da appurare che il numero di tamponi fossero sufficienti in Italia in quel momento. Io mi trovo costretto, dopo le cose che ha detto il giornalista Antonio Mazzeo, a ribadire ancora una volta che noi non comprendiamo la scelta dell'azienda di non partecipare alla trasmissione, dove, come lei stessa ha dichiarato dentro un comunicato stampa, attraverso il contraddittorio avrebbe potuto rispondere alle osservazioni che sono state fatte e agli elementi nuovi che sono stati inseriti dal giornalista. Lascio ora la parola a Elena.
Sì, abbiamo al collegamento con noi, lo ringraziamo per l'attesa e ci scusiamo anche con lui per i problemi tecnici, l'avvocato Giancarlo Cipolla. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie per questo invito. Io mi scuso anticipatamente perché purtroppo è caduta la linea e non ho potuto seguire la seconda parte dell'intervento del dottor Mazzeo.
No, avvocato, guardi, ecco, spieghiamo a lei come a tutti gli ascoltatori, non è caduta la linea, è il problema che abbiamo dovuto inserire il sottoscritto nella linea telefonica perché Skype stamattina, non per noi ma per tutta Italia, funziona assolutamente male e quindi abbiamo dovuto fare questa sostituzione. Comunque, il giornalista nel secondo intervento ha precisato alcune cose, ha detto che a suo parere esistono dei contratti col governo americano, ma non della Copan italiana, ma della consociata americana. Con il governo degli Stati Uniti, e che quindi l'intervento del governo americano non è solo un intervento di supporto in quel momento, ma che, ripeto, appunto con la parte americana, però c'è un contratto. E poi ci chiedevamo come è possibile che tutto questo sia avvenuto senza un intervento, una parola da parte delle istituzioni italiane, visto il coinvolgimento delle istituzioni statunitensi. Ma partiamo da quello che ha fatto lei. Allora, lei che cosa ha presentato in procura? Qual è la situazione dal suo punto di vista?
Sì, è evidente che non potrei entrare troppo nel dettaglio della querela, perché ovviamente si tratta di atti riservati e oggetto di indagine, dunque non potrò essere, non potrò appunto scendere nel dettaglio, però le posso un po' raccontare come nasce questa iniziativa. E nasce a seguito di un articolo pubblicato dalla Repubblica il 18 aprile 2020 dal titolo "Tamponi al San Raffaele, basta pagare per averli". Da qui nasce un sentimento di disappunto, di sgomento, di civile ribellione, che poi ha animato una civile ribellione da parte di una cittadina lombarda che proprio in quei giorni invece aveva sofferto l'impossibile per far fare il tampone a una sua parente che invece appunto era affetta da Covid con tutte le gravi conseguenze che noi conosciamo. Da lì si cerca di capire, è apparso inaccettabile, soprattutto in una condizione di emergenza nazionale di drammatiche proporzioni, la mercificazione di questo prezioso tampone o dei reagenti anche, e la relativa sottrazione alla disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale, comunque delle persone che ne avevano reale, indifferibile e vitale bisogno. Tale pratica mercenaria potrebbe aver avuto l'effetto di sottrarre un elemento essenziale alla salvaguardia della vita, della salute dei cittadini, a appannaggio delle scelte voluttuarie dei più abbienti, e così vanificando il principio di quell'articolo 32 che tutti conosciamo e che tutti abbiamo imparato a conoscere meglio in questo drammatico anno che ci siamo lasciati alle spalle, al cui primo comma leggiamo che la Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ecco, adesso in un momento in cui c'era una grave…
Allora, questo è un argomento che noi abbiamo affrontato e tra l'altro tante volte, e tra l'altro siamo stati noi i primi a segnalare, poi l'hanno ripreso i media, quella avvenuta a San Raffaele con il costo dei tamponi. Visto però che il tempo in radio è limitato, vediamo allora qual è stata l'iniziativa mirata e precisa su questo argomento che lei ha condotto.
L'iniziativa quindi era volta a capire come mai ci fosse penuria di tamponi da una parte e quindi la gente purtroppo ne soffrisse tutte le conseguenze fino alla morte, perché il tampone in realtà rappresenta il nodo centrale di tutta la vicenda relativa alla prevenzione e alla cura del Covid, quindi alla salvaguardia della vita, perché un tampone tardivo evidentemente è quasi inutile, serve soltanto
avvocato,
giusto per…
Avvocato, sì. Mi scusi, ma questa è una trasmissione sulla salute, quindi noi è da 8 mesi che parliamo di questo, gli ascoltatori questi lo conoscono perfettamente. Andiamo alla causa, che cosa avete fatto sull'argomento specifico, perché tutta la storia dei tamponi
D'accordo, cercherò di essere quindi sintetico. Abbiamo chiesto di verificare se vi fossero state delle inadempienze da parte di chi lo stabilirà eventualmente la magistratura nel non avere reperito sufficienti tamponi per salvaguardare e quindi avere consentito anche una dispersione di tamponi che invece erano prodotti in Italia, paradossalmente proprio nell'epicentro di questa drammatica epidemia, poi pandemia. Io vorrei ricordare soltanto, ma anche questo credo ormai si sappia bene, che l'articolo 122 del decreto legge numero 18 del 2020 attribuisce per esempio al commissario straordinario per l'emergenza Covid il potere di requisire beni mobili registrati, immobili e procedere alla gestione degli stessi. Quindi perché nessuno si è attivato per appunto per esempio requisire o impedire appunto la esportazione di beni che invece erano utili alla salute pubblica italiana? Questo è un po' il cuore della domanda, del quesito che si è posto alla magistratura. Ovviamente nessuno può fare accuse a nessuno, però credo sia legittimo porsi delle domande.
Benissimo, allora io provo a riassumere, vediamo se abbiamo capito bene. Stabilita l'importanza e riconosciuta e ribadita l'importanza del tampone, il diritto ad avere il tampone gratuito alla luce di quello che prevede la Costituzione e la legge, quindi basandoci su tutto questo, la domanda che è stata posta alla magistratura è di andare a verificare se il responsabile a questo punto della sanità pubblica, poi ai diversi livelli, eventualmente sarà la magistratura a dover verificare,
certo.
Non avrebbero dovuto intervenire avendo a loro disposizione gli strumenti istituzionali, compreso un decreto che autorizza le autorità a requisire beni fondamentali per il contrasto alla pandemia. Quindi la domanda è: ma queste istituzioni che hanno questo tipo di responsabilità, che poi la magistratura dovrà eventualmente individuare, perché non hanno attivato quella possibilità di requisire i tamponi necessari per il nostro paese e comunque non hanno attivato tutte le misure necessarie per impedire di assistere a un'esportazione massiccia di tamponi, qualora fosse confermato, come abbiamo sempre detto, che mancavano i tamponi in Italia, verso l'estero, migrazione peraltro nella quale in un modo o nell'altro era stato coinvolto anche un altro governo, apro parentesi, governo alleato, e qui torniamo al fatto che gli alleati, anziché collaborare per cercare di avere tutti i tamponi, farmaci, eccetera, questo sarebbe un ennesimo capitolo di una concorrenza feroce tra stati che poi ha prodotto anche un'altra serie di conseguenze che ha portato al numero ovviamente di decessi attuali e via dicendo. Questo è un discorso più ampio. Allora, questo è il quesito preciso che voi avete posto e sul quale la magistratura sta indagando, e credo che lei su questo non possa dirci di più per questioni di riservatezza, oppure sì, le chiede.
No, di più non posso dire. Diciamo che la risposta però a taluni dubbi ce lo dà lo stesso Ministero della Sanità con le diverse circolari a firma del Direttore Generale. Le circolari parlo di Damario, le circolari sono quelle del 9 marzo, del 1 aprile e del 3 aprile, in cui si dà atto della carenza, penuria di tamponi, tanto che viene, per esempio nella circolare del 9 marzo già viene consigliato di eseguire il test diagnostico soltanto alle persone affette da crisi, da infezione respiratoria acuta grave. Stiamo parlando di soggetti che in questo caso arrivano già morti, quindi il tampone non ha più senso, ma dà anche questo principio espresso dalla circolare ministeriale la misura della certificazione della carenza di tamponi e reagenti, evidentemente in Italia. Ma ancora il 1 aprile, e qui non è un pesce d'aprile purtroppo, ma è un'ulteriore circolare sempre del Ministero della Salute a firma sempre del Direttore Generale Damario, il quale invade il campo del potere giudiziario e consiglia alla magistratura di non eseguire autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di Covid. Riscontri diagnostici significa sostanzialmente tamponi, il tampone orofaringeo.
Quindi tutte queste decreti, queste indicazioni, queste circolari, tra l'altro lo dico per gli ascoltatori, potete trovare tutto questo dentro il libro Senza Respiro, ci sono tutte le circolari, abbiamo messo proprio anche queste indicazioni che vengono fornite al Ministero, ci portano a mettere in dubbio il fatto che in quel momento in Italia mancassero solo i reagenti e non mancassero anche i tamponi.
Noi ringraziamo. Mi permetta di esprimere un altro principio, un altro concetto che io trovo ancora qui davvero lesivo anche di un principio di solidarietà che non è soltanto tra Stato e cittadini, ma anche tra cittadini e cittadini. Ancora la circolare del 3 aprile dice di effettuare test diagnostici in tutti i pazienti con infezione respiratoria, quindi tutti, però nelle aree in cui vi è solo una limitata trasmissione del SARS-CoV-2. Qui mi sembra che ci si trovi di fronte a un'ulteriore distorsione al principio di solidarietà civile tra i cittadini di un paese. Perché qui
ci fermiamo qua, noi dobbiamo fermarci qua, avvocato, però mi pare che sia molto chiaro quello che lei ci ha spiegato. Il provvedimento che lei ha chiesto alla magistratura, che adesso sta facendo le proprie indagini, e quindi noi la ringraziamo.
Grazie mille, grazie all'avvocato Giancarlo Cipolla per essere stato con noi, a risentirci. Vittorio.
Sì, allora avete capito, pur con i problemi tecnici che purtroppo proprio oggi abbiamo avuto, che la questione è di enorme spessore. Milioni di tamponi, usiamo il condizionale, andrebbero negli Stati Uniti, in questa operazione sarebbe stato coinvolto in un modo o nell'altro anche il governo degli Stati Uniti, questi tamponi sono prodotti in Italia e in quello stesso momento tutta una serie di dichiarazioni istituzionali, di atti legislativi, di circolari eccetera, fanno ritenere che in quel momento in Italia mancassero non solo i reagenti ma mancassero anche i tamponi. Non vengono requisiti, non viene preso un provvedimento che blocca l'esportazione dei tamponi, non c'è un intervento del governo e non c'è un intervento, sembrerebbe almeno da parte anche delle aziende, di dire momento, vediamo anche qual è la situazione in Italia. Questo è quello che è emerso dalla nostra trasmissione. Io ripeto per la terza volta, perché ci stanno ascoltando e quindi lo ripeto per la terza volta, che lo ritengo sia stato un grave errore, questo è il mio parere personale, da parte dell'azienda Copan, aver rifiutato di partecipare a questa trasmissione. Come avete sentito in tutte le puntate, il contraddittorio è sempre stato libero e aperto e avrebbero potuto esprimere in modo tranquillo tutto il loro pensiero e le loro ragioni. Ci fermiamo qui.
Un breve stacco e vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento su Skype, che si sente normalmente decisamente meglio, e poi torniamo in studio. Proviamo a vedere, Vittorio Agnoletto, ci senti bene? Vediamo se noi soprattutto ti sentiamo bene.
Io vi sento bene, voi mi sentite bene?
Per adesso sì, forse c'è un secondino di ritardo, però insomma proviamo così. Allora Vittorio, abbiamo un po' di domande a cui rispondere, però abbiamo anche un altro argomento, un voltare pagina rispetto al coronavirus. Cominciamo però con qualche domanda, se sei d'accordo.
Sì.
Partiamo con alcune domande sui vaccini. Petra ci segnalava il 7 gennaio a Parma hanno vaccinato un mio collega, psicologo quarantenne dipendente house, ma che comunque lavora in una sede anche fisicamente lontana dall'ospedale. Qui in provincia di Como a mia mamma, pediatra di base over 60enne, non è arrivata neanche una risposta alla sua adesione alla campagna. Lo so che la sanità è regionale, ma non può essere così assurda la disparità su un tema di rilevanza mondiale come questo.
Non possiamo dire nient'altro, questa è la situazione e l'unica alternativa è tornare a un servizio sanitario nazionale dove non esistano queste differenze tra una regione e l'altra, che poi permette purtroppo che si verifichino queste vicende.
E mentre ti leggo la prossima domanda, Vittorio, vai a vedere la chat di Skype. Ti ho fatto una domanda sulla scaletta per capire come gestire i tempi.
Davide, sì, intanto... benissimo.
Benissimo, Davide intanto ci scrive: la mia compagna è un insegnante di asilo nido con artrite reumatoide, il vaccino può provocarle dei problemi? Questo ce lo scrive Davide.
E su questo bisogna assolutamente rivolgersi ai propri medici, perché sul vaccino molte cose ancora bene non si sanno e ci sono molti punti di domanda. Bisogna analizzare la situazione caso per caso per capire dove ci possono essere delle controindicazioni sottoporsi al vaccino.
Allora, visto che il collegamento ancora, Vittorio,
passiamo alle domande,
non funziona.
Rapidi, direi, sui tamponi rapidi.
Le domande sui tamponi rapidi, va bene, te ne faccio una, ma va bene. Graziella ci scrive: l'Italia ha scelto di seguire la strada del tampone rapido con gare d'appalto in tutta Italia per più di 190 milioni di euro. Secondo il prof Crisanti, e non solo lui, i tamponi rapidi non sono affidabili. Io stesso ho avuto due amici ricoverati con sintomi e polmonite bilaterale dopo che un primo tampone rapido aveva certificato una negatività. Perché si spendono questi soldi, e non sono pochi, per tamponi il cui esito è dubbio?
Allora, questo è effettivamente un problema, cioè i tamponi rapidi dovrebbero essere utilizzati per forme di screening su una popolazione estremamente numerosa, soprattutto per ricerche di tipo epidemiologico, non sono indicati per fare un esame alla singola persona e dare alla singola persona una risposta definitiva. Questo è il motivo per cui tutte le volte che si fa un tampone rapido e che esce una positività, bisogna andare a fare poi il tampone molecolare, cioè il tampone completo, per verificare questa eventuale positività. Certo, c'è un problema che una parte invece dei risultati negativi possono essere dei falsi negativi.
Allora, cambiamo completamente argomento e poi ripristiniamo anche il collegamento telefonico con Vittorio, che così proprio non funziona. Cambiamo completamente argomento per qualche minuto, non parliamo appunto di coronavirus. Qualche mese fa avevamo parlato di un vero e proprio dramma, quello che vivono le persone transgender, che vengono private delle terapie necessarie per avviare o addirittura completare la loro transizione. Sentiamo l'intervista realizzata da Cora Ranci.
Il 23 settembre scorso c'è stata una svolta importante per le persone transgender che vivono in Italia. L'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, ha stabilito che la prescrizione e l'erogazione dei farmaci necessari nel percorso di cambiamento del sesso biologico saranno a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Avvocato Lorenzo Lamberti, ci sembra un riconoscimento importante sul piano dei diritti.
Buongiorno a tutti intanto. Confermo che si tratta di un riconoscimento senza precedenti nella normativa italiana. È la prima volta che i diritti di accesso ai farmaci per le persone transgender, sia nelle due situazioni, quindi sia nel percorso di divinizzazione degli uomini transgender che in quello di femminilizzazione, viene affrontato dall'Agenzia del Farmaco e viene affrontato con una soluzione che indubbiamente non può che fare piacere, perché può di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale significa implicitamente riconoscere che questi farmaci hanno un'utilità fondamentale nel percorso di questi soggetti.
Lei come avvocato assiste tre associazioni che hanno però rilevato delle criticità in queste determine di AIFA. Si tratta di Associazione Libellula, Agedo e Brianza oltre Arcobaleno.
La criticità che abbiamo rilevato non è tanto nel contenuto della determina, ma nell'incertezza di alcune previsioni che sono state inserite nella determina. Vi sono alcune condizioni, alcune definizioni che non sono chiare e a seconda di come verranno interpretate potrebbero limitare o ostacolare l'accesso al farmaco e in questo modo vanificare quindi la gratuità dello stesso. Faccio tre esempi sinteticamente. Si dice che la diagnosi e la prescrizione di questi farmaci debba passare attraverso delle equip multidisciplinari specialistiche dedicate con comprovata esperienza nel trattamento della disforia di genere. Ecco, non è detto in nessuna parte della determina come debbano essere composte queste equip, quindi quali specializzazioni devono esserci, quante devono essere, che cosa significa che siano dedicate, devono occuparsi soltanto di questi casi oppure anche di altri, e soprattutto non si dice quando ricorra la comprovata esperienza. Ora è chiaro che se andiamo a interpretare rigorosamente questa definizione probabilmente avremo non più di 8-9 equip in tutto il territorio nazionale, peraltro dislocate in modo non omogeneo, il che significa da un lato che queste equip, essendo molto poche, saranno sovraccaricate di lavoro e quindi le tempistiche si allungheranno moltissimo. Ma poi si rompe anche quel legame fiduciario che è molto importante nel trattamento di queste situazioni tra il soggetto transgender e il proprio medico di riferimento. Si tratta di relazioni che si sono formate, consolidate con un rapporto reciproco di fiducia nel corso talvolta di molti anni. E qui vengo al secondo punto critico. Non si dice nella determina cosa succede, come devono essere trattati quei percorsi che sono già stati avviati. Potranno ancora accedere ai farmaci anche se la diagnosi e la prescrizione non proviene da questa equip? Questo non è detto, quindi c'è un rischio potenziale che chi ha già un percorso in atto debba fermarlo per ricominciarlo secondo il protocollo di AIFA, il che però può determinare dei rischi molto gravi. Allora, insomma, bisogna chiarire questi aspetti, bisogna chiarire anche in quali casi e con quali modalità i farmaci possono essere prescritti. Negli allegati alle determine, questo è il terzo punto di incertezza, indicano dei range di valori molto vincolanti, predeterminati, anche nelle posologie, ma non è detto che tutti i soggetti che si rivolgono o che vogliono accedere a questo tipo di farmaci abbiano la stessa situazione. Anche nella letteratura scientifica ormai si privilegia un approccio di tipo soggettivo e quindi è soltanto il medico che può stabilire in relazione agli obiettivi che si propone il soggetto transgender che dosi somministrare e se somministrarle oppure no. Ecco, sono tre aspetti che, anche per l'esperienza che stiamo avendo proprio nell'attuazione delle determine, possono generare dei dubbi e i dubbi ovviamente non facilitano l'accesso a farmaci di questi soggetti.
Cosa state facendo per segnalare questi problemi e cosa vi aspettate per il futuro?
stiamo facendo due cose. Stiamo da un lato monitorando, come dicevamo prima, gli effetti che le determine stanno determinando sul territorio, e quindi stiamo, diciamo, raccogliendo dei dati, delle informazioni, e d'altro canto stiamo sensibilizzando tutti i soggetti che sono coinvolti, quindi medici, farmacisti, le altre associazioni, per sollecitare invece un incontro con il Comitato Tecnico Scientifico di AIFA in cui portare questi dubbi e sperare di avere una risposta che mi possa chiarire.
Grazie mille a Cora Aranci per la sua scheda. Vittorio, vuoi commentare o passiamo alle domande?
Mi sembra semplicemente una cosa importante, perché una fascia di popolazione riesce a avere rispettati i propri diritti, anche se non ancora in modo al 100%, però un passo avanti si è fatto. Andiamo con le domande.
Andiamo con un paio di domande nell'ultimo minuto. Come fare se non si riesce a contattare l'ASL per il medico di base? Sono a San Giuliano Milanese, non rispondono mai.
Non c'è soluzione, perché senza medico di base si rischia di dover pagare tutte le altre prestazioni. Sono arrivate diverse segnalazioni di cittadini che non hanno più medico di base perché è andato in pensione o perché è deceduto e per ora non è sostituito. Dovete puntare totalmente e completamente sull'ATS, non c'è altra soluzione, al limite andare direttamente anche in ufficio a chiedere, perché, ripeto, altra strada non esiste.
Una domanda tecnica sui tamponi: i vaccini Pfizer e Moderna si basano sulla produzione della proteina Spike, che è quella che viene rilevata dai tamponi. Ci si chiede allora come fa il tampone a distinguere la proteina Spike esogena da quella endogena.
No, beh, non è così esattamente il funzionamento. Quando si fa un tampone si va a cercare la presenza del virus, non la presenza unicamente di questa proteina. Quindi sì, sono due settori del virus, due parti del virus diverse, non è solo unicamente la spike, e poi comunque non c'entra, perché la spike produce la reazione anticorporale, per cui quello che poi si va a vedere dopo aver dato il vaccino eventualmente è a che livello è e quanto è la risposta anticorporale, quindi come si è formata l'immunità. Poi ci sarà il problema di vedere quanto dura.
Grazie Vittorio Agnoletto, grazie a Cora Aranci. La nostra mail è 372@radiopopolare.it. Un saluto anche da Elena Mordiglia. Ciao Vittorio, a settimana prossima.
Arrivederci a tutti e a tutte.